Ciao Troie! Allora, stavo scrivendo in un bar e sono dovuta scappare perché una Troia parlava così alta voce, con una voce terribile. Ok, you know, the attention seeking bitch. Conversazione performativa. A me piace, a volte mi piace ascoltarlo, o a volte siamo noi a farlo, no? Di solito sono io a farlo. Sai, quando fai discorsi juicy, quando racconti alle tue girls, you know, chi hai scopato ieri sera, in tanti dettagli, sapendo che stai intrattenendo il tavolo dei vecchi accanto a te, che li stai scandalizing, you know, è un grandissimo piacere, è un talento. Anche tipo litigando con il tuo partner, se lo fai in un certo modo per il bene della coppia che ha un primo appuntamento vicino, you know, è il tuo pubblico, you're entertaining, you're educating. Oppure fatto solo shows, cazzo, ho fatto vagina monologues parlando da sola al cellulare al bar. E quello va benissimo quando hai qualcosa da raccontare, quando puoi dare un regalo a quelli che ascoltano. Ma la gente che parla così forte al bar e parla di un cazzo, io non voglio sapere del tuo panino che hai dimenticato nello zaino o quanto ti piace giocare Sims. Ti stai imponendo la tua vita di merda su di me. Se mi impongo a te, è uno spettacolo, è Shakespeare. Tu, invece, sei opprimente e ti odio. Stai a casa con quelle stronzate, o almeno non urlare. Perché questo, this is the trick. Così sai se lo stai facendo, se stai facendo performance conversation o solo a fucking annoying bitch. Allora, dovresti essere in grado di attirare l'attenzione usando una voce normale, anche un whisper, in un posto dove tutti parlano, in un bar, con la musica, perché le persone scelgono di ascoltarti. E quindi se lo fai bene, tutto il bar o ristorante o il club diventa tranquillo e silenzioso per ascoltare la tua conversazione scandalosa. Quello vuol dire che lo stai facendo bene. Ma se stai urlando e se devi continuare a urlare perché tutti gli altri stanno comunque provando a parlare o magari hanno pure alzato la musica, significa che le persone non stanno cercando di sentirti, stanno cercando di soffocare la tua stupida conversazione del culo e la tua voce del cazzo. Ma come ti permetti? Non dovrebbe essere una punizione, dovrebbe essere una gioia, dovrebbe fare che le persone restino più lungo del necessario, che ordinano un altro drink, un dessert. Non che vanno via prima che volevano, come me, che avevo appena mi sono messa bene. Cazzo, no. No. Poi, avete notato che questa persona noiosa con la voce di merda è sempre l'unica a parlare. Tipo, allora povera amica, kidnapped, you know, è seduta e annuisce alle stronzate, dice solo, tipo non parlo tutto il tempo. E ti chiedi perché, ma questa amica ha un'autostima così bassa. Io quando ho scappato dal bar volevo portarla con me. È sempre questa dinamica. Sì, io sono una che parla tanto, però sono anche una conversationalist. Le conversazioni non sono monologhi. Forse tante persone sono così abituate oggi a fare video o podcast, in cui parlano a un pubblico muto, you know, e non sanno come gestire la presenza di qualcuno seduto in fronte a loro. But anyway, Hemingway. Hemingway dice che scrivere è la sua stessa ricompensa, quindi parlare è la sua stessa punizione. È l'anno del dragone, Troie, l'anno del dragon tattoo di Angelina Jolie. È l'anno in cui quel tattoo di Angelina Jolie fa le regole delle nostre vite. Ci credete? Ha senso? È quello che dice il calendario cinese. Per me ha senso, perché pensaci, l'anno del topo, poverino, era quello del pandemic. E altri dragon years erano 2012 e 2000, tipo gli anni più iconici che c'erano. Powerful. Io ci credo nel nostro dragone, perché non so a cosa credermi altrimenti. Ai politici, carabinieri, nostri padri, Prada, Balenciaga. No, Troie. No, we need the dragon. Siamo bloccati. Siamo tutti bloccati. Ci stiamo comportando troppo bene. Siamo bloccati dietro una parete di vetro. Abbiamo i piedi nel fango, come in un brutto sogno, un incubo, quando non puoi muoverti abbastanza velocemente, e dobbiamo liberarci, dobbiamo comportarci male. Ve lo dico sempre, niente più sensi di colpa, niente più vergogna, solo per consumo di prodotti animali. Oh, sono vegana da una settimana, Dio. La realtà accade. Se tu sia lì per vederla o no, ma la realtà, non so, non è che non mi piace, non so se esiste, non so se sono più d'accordo. Italia, secondo voi esiste davvero come paese? Io penso di no, io penso proprio di no, penso che non è reale. Io sono andata via da una settimana, secondo me è una illusione, è una terra delle Troie, non è Italia, terra delle Troie. La Meloni non esiste, soprattutto. Decidete voi, Troie, che fare con quella terra, è la vostra terra, cazzo. Non è New Year's Resolution, it's New Year's Revolution. Don't get scared now. Il marito di mia amica ha passato 10 anni in prigione per rapina armata. Lui ha scritto un libro bellissimo, si chiama Cherry, è uscito anni fa. E lei mi ha detto che, lui l'ha detto, che in prigione c'è questo detto, questo saying, che dicono non avere paura ora, don't get scared now. E lo dicono a se stessi ogni giorno quando serve. Non ora, non ancora. Troie, continuo a pensare a come la pandemia sia stato un miracolo. Ok, lo so, gente morta, bla bla, però, listen, è stato un miracolo, poteva essere un miracolo, perché era un potenziale per cambiare la società. Per cambiare il mondo, per cambiare il modo in cui funziona. E cosa abbiamo fatto? Niente, non l'abbiamo fatto. Abbiamo lasciato che andasse avanti come prima, ma peggio. E like, dopo il pandemic è tutto like, abbiamo perso i diritti di abortion in America, c'è adesso il genocide a Gaza, e tutte le altre cose terribili che sono ancora succedendo. Ma perché siamo così? Ma che speranza abbiamo? Ma mi sento così senza speranza. Ma poi però vedo un documentario su come i funghi siano il futuro. e se tutti smettessimo di mangiare carne, forse potremmo salvare l'ambiente. E mi sento di nuovo un po' fiduciosa. E poi vedo una foto postata ieri di Lady Gaga in the studio. E penso che forse sta arrivando un nuovo album. E allora mi sento davvero ottimista. E allora mi chiedo, siamo condannati o salvati? Dipende tutto dai funghi e da Lady Gaga, cioè, e di noi. Quindi sto qui di nuovo a North Carolina. E sono successe tante cose dal mio podcast che ho fatto qui a settembre. Quando sono venuta qui per il matrimonio di mia amica, quando pensavo di stare qui solo per qualche settimana e tornare a lei e vedere Lady Gaga a Vegas e tutto quello, no. E poi, come sapete, sono stata rapita da Italia, come sempre. E sono successe molte cose, ma non è cambiato nulla. Non è successo nulla, ma tutto è cambiato. È sempre così. Sono tornata qui per prendere Winkle, portarla a casa. Partiamo stasera. America, dove tutti si vestono di merda. Devo dire, dopo aver stato in Italia, I mean, vestirsi bene è generoso, perché dimostra che ami le persone che ti circondano, i sconosciuti, i comrades, amanti potenziali, whatever. Vestirsi in modo troppo comodo qui in America, come fanno, it's selfish, è roba da egoista. Sì, non devi nulla alle persone se non lo fanno per te, ma immagina se lo facessero, immagina se tutti ci provassero, what a beautiful world it could be, you know? Cazzo, è importante vestirsi bene. Comunque, non è funny, non è funny che gli uomini... Perché, vabbè, per Capodanno sono stata a una festa a Roma con il tema era tipo Troie infernali, erano tutte vestite bellissime Troie, ma poi fuori per strada c'erano problemi. Non è funny che tipo gli uomini, punto, non è funny che gli uomini, punto, finito il podcast. Non è funny che gli uomini vogliono che le ragazze si vestano in modo sexy, ma quando lo facciamo, loro ci spaventano e ci minacciano e ci fanno non voler vestirci in modo sexy. È molto interesting, no? Che logica. Dicono che gli uomini sono quelli logici. Non so. Anyway. Sempre meglio essere fools. Schiocci? I googled that. Non c'è qui Stefano, non posso chiedere come si dice. È meglio sempre aspettarsi il meglio degli altri, you know, truffarsi nell'oscurità alla ricerca della gioia. Nessun amore donato è sprecato, Troie. Nessun bel outfit è sprecato in una brutta notte. Spesso le Troie online mi chiedono consigli sull'amore. Io non so, io da quando sono piccola, da quando ho un Tumblr in the last year of the dragon, 2012, le ragazze mi chiedono sempre consigli sull'amore, come as if I know something. Però mio unico vero consiglio è di non tenere i sentimenti per te. Non provare a play the game o essere orgogliosa. Non c'è tempo. E poi mantenere l'amore intrappolato dentro di te ti fa stare male. Pensalo come un drago dentro la tua pancia e devi lasciarlo uscire. You know, devi darlo alla persona a cui è destinato, perché l'amore non è per te, è per la persona che ami. You know? E poi quando lo dai via, lo puoi godere, perché poi puoi sentirti libera e di essere te stessa a vivere la tua vita. Perché l'amore, pure l'amore può essere un peso se lo tieni per te. Ok, poi non devi fare la stalker, non devi mandare fucking, you know, paragraph, text messages neanche, non dico che devi fare quello, you know, scegli il modo giusto, il momento giusto, una poesia, whatever, ma non tenerlo come un segreto, perché tipo quella roba ti può mangiare, you know. Vi insegno una parola in croato. Allora, c'è una parola, dan gubit, che vuol dire gubit dan. Dan è il giorno, gubit è perderlo, ma tipo isgubit è perderlo, tipo ho perso gli occhiali. Ja dan gubim, io sto perdendo giorno, ma vedi, translating is non funziona. È un modo di dire, quando qualcuno chiede che fai, dangubim, staradis, dangubim, vuol dire sto scegliendo di perdere il giorno, di godere la perdita del tempo. È bello. Dopo Milano sono andata a Croazia. Troie mie, ho avuto attacchi di panico in varie città in questi mesi. Ah, infatti, aspetta. Non so se vi ho mai consigliato questi breathing exercises, ma ho imparato varie tecniche. Se hai un attacco di panico o se tipo solo vuoi calmarti. Perché quando ti senti panicked o impaurita o nervosa, noi spesso, perché we're iconic, we're cunt, rendiamo le nostre vite ancora più difficili, tipo smettiamo di respirare nel modo giusto e ci facciamo perdere respiro, che fa che il nostro cuore comincia a lavorare ancora peggio, capisci? Speeding up. Quindi un metodo è questo. Prima, allora, 4-4-4. Fai in per 4 secondi, poi tieni il respiro per 4 secondi, farlo uscire per 4 secondi e poi tienilo di nuovo per 4 secondi. So, in 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, out 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4. Se fai quello tipo 6 volte, sei a posto. Poi uno più forte è tipo un tranquilizer naturale, che tipo respiri per 6 secondi, no, sorry, inspiri, like you go in per 6 secondi e poi you exhale per tipo 10 secondi. Exhale più lungo che puoi, perché se fai tantissimo exhaling, tuo cuore come si dice? Si allentisce. Anyway, Hemingway, dopo Milano sono andata a Croazia. Troie mie, allora, ho scavato nel profondo della mia anima. Ho trovato solo amarezza. Ho detto, cazzo, ma questo non sono io. Cazzo è successo a me? L'anno scorso, come sapete, volevo che Zagabria diventa un mio posto per la mia identità, perché mi faceva triste il fatto che lì mi sentivo straniera. E vedi, I was greedy, perché già Milano è il mio posto, LA è il mio posto, vabbè, North Carolina, già ho tanti posti, perché non è abbastanza? Perché non è mai abbastanza? Perché volevo cercare, boh, anyway. Come sapete, ho passato tanto tempo lì, sono tornata varie volte, bla bla bla. Io volevo che quel posto sembra mio. E ora mi fa piangere quella città. E mi sono rotto il cuore in quella città. Ora forse è mia davvero, ma stai attenta a quello che vuoi. Stavo molto male. Stavo bene a Milano, stavo meglio, stavo bene. You know, Stefano mi ha fatto un bellissimo... una bellissima festa di compleanno di sorpresa, che non ho mai avuto. Non ho mai avuto un compleanno di sorpresa. Però fa ridere. Capivo un po' capivo un po' che succede qualcosa perché lui mi stava chiedendo tipo, ma tu parli ancora con questa? Tipo, lui, tu stai ancora bene con lui? Ah, mi dai il numero di questo tuo amico? Mm. Stefano di solito, lui non riesce a tenere un segreto neanche per un'ora, capisci? È stato molto bravo. È stato così bravo che mi ha detto di vestirmi bene, che mi porta a una cena. Tutto segreto, segreto nascosto. E poi all'Uber, nell'Uber, l'Uber driver ha detto, quindi andiamo a Podkova. Stefano si è incazzato così tanto. Perché sapete che siamo andati lì per il nostro anniversario. Amavo quel posto così tanto. E un amico nostro ha avuto un compleanno lì sotto. Era bellissima, c'è una stanza per fare feste incredibile, quindi lui sapeva che lì mi farà molto piacere fare il mio compleanno. Anyway, a quel punto nell'Uber ho capito, ma non ho capito, erano, you know, sono scesa, like the, quella che lavora lì nel ristorante anche faceva finta, ha detto, ah, qui non c'è posto, forse puoi scendere, c'è più posto, e poi c'erano tutti lì, i miei amici, era molto bello. I was very surprised, molto felice. But, quindi stavo bene a Milano. E poi torno a Zagabria e non sto bene. Sono uscita, mi sono ubriacata tantissimo. E poi non riuscivo a dormire. E avevo il giorno dopo un meeting con una di Vogue, Adria. Dopo ve lo spiego. Ma ho avuto questo momento perché era 5 di mattina e avevo voglia di un burek, come sapete, io amo burek. Adesso sono vegana da 5 giorni, ma, you know, 2 settimane fa mangiavo ancora formaggio. Avevo questa voglia di burek alle 5 di mattina, dicembre, Zagabria, sai, non è molto piacevole. In quel momento, ma sono uscita, c'è sotto stazione dei treni, ci sono posti che sono sempre aperti, un po' sketchy. Ho preso il mio burek, ho preso il yogurt. E dovevo tornare tipo a hotel a mangiare, perché lì alle 5 di mattina, vicino alla stazione, non è molto bello. Ma dicevo, sai che vi dicevo l'ultimo podcast? A me piace stare nel parco al buio da sola, perché cazzo non devo farlo. Perché cazzo devo avere paura? Quindi mi sono seduta in pigiama, mi sono seduta su un bench con il mio burek, con il mio yogurt, e c'era una fontana che cominciava a fare quello che fanno le fontane, e c'era una luce rossa, e era un momento molto, ero molto triste, ma era un momento così bello che ho cominciato a ridere. Ho cominciato a ridere e poi ho cominciato a ridere di più pensando a quanto sembro pazza ridendo da sola con un burek alle 5 di mattina in questo park vicino alla stazione. Poi ho riso ancora di più e cazzo, troie, tutte noi siamo one burek away from being the crazy lady, capisci? It's all of us. Comunque, dopo varie ore, non ho dormito, mi sono vestita e ho avuto questo meeting con Vogue Adria. Quindi, Vogue Adria sarà il nuovo Vogue per tutto ex Yugoslavia. E non so come mi hanno trovate. Secondo me, forse tutto sto casino di voler fare parte di Zagabria, della cultura croata, you know, sai quando sei in un posto, l'algoritmo di Instagram ti fa, you know, pop up on people's feeds. Anyway, mi hanno trovato, mi hanno detto che vogliono che scrivo una rubrica per loro, che sarò un nuovo columnist. Però, Troy, secondo voi, io so scrivere in croato? Secondo voi ho mai scritto qualcosa in croato tranne varie text? Secondo voi non ero sempre terrorizzata ogni estate, ogni inverno, dal fatto che io parlo come un un imbecille. Ogni volta che tornavo a Zagabria, secondo voi non è una grande paura o una grande insicurezza il fatto che ogni volta che un tassista mi prende dall'aeroporto a Zagabria, che mi chiede ma non capisco, ma di dove cazzo sei tu, perché parli croato ma parli come una bambina, e loro vogliono che scrivo questa cosa in croato. Che bello! La diversa capacità di rivelazione e ispirazione linguistica. Che brutto invece la mia maledizione di dover sempre scrivere in lingue diverse. Adesso ho ancora 10 giorni prima del deadline. Devo decidere. È meglio essere tradotta male o scrivere male subito in quella lingua. Perché capisci, tra passi anni a coltivare uno stile. Io solo questo anno, vi ho detto, per Bloody Mary Magazine, per la prima volta ho scritto davvero un articolo in italiano. E io parlo italiano, io vivo, you know, capisci, io sono molto in Italian culture, parlo con voi, cazzo, i miei libri sono già in italiano. Like, so che croato è la mia prima lingua, ma scrivere e parlare sono robe diverse. Ogni bambino parla la sua lingua originale, ma mica scrivono per Vogue, capisci? Questa opportunità mi spaventa tanto, perché onestamente non mi è mai importato cosa pensano a me, di me, gli americani o gli italiani, no offense. Ora mi importa molto di voi, cosa voi pensate. Ma quando ho appena iniziato a scrivere per le riviste italiane, per Vice, per Wired, era freeing, perché pensavo, che cazzo me frega, chi sono queste persone? Cosa mi interessa cosa pensano? Ma la mia gente, my people, mi sono sempre sentita un outsider, e ora ho la possibilità di mettermi alla prova. Ora è la loro occasione per rifiutarmi finalmente, ufficialmente. E tutto dipende tutto su come scrivo questo cazzo di cosa o di come sarà tradotto. ma che cazzo penso che mi succederà se otterrò l'accettazione della mia gente, che raggiungerò la mia forma finale come Pokémon, tipo, non so. Comunque, una roba super funny and fucked up, I mean, queste ragazze, quando mi hanno scritto le prime emails, hanno messo gli accenti sul mio cognome, perché troie, voi non lo sapete, ma io quasi non lo sapevo più. Io ho 3 accenti. Hacic Vlahovic, Sonic, ho 2 diversi tipi e 3 accenti nel mio cognome. Che l'ho tolto quando ho cominciato a scrivere per Vice. In 2010, 12, non ricordo più. 2010. E così ho tolto sempre gli accenti dal mio nome, perché pensavo, vabbè, questi accenti la gente mica lo sa come dirli, quindi forse questi accenti solo spaventano le persone, sono un po' intimidating. Poi la gente che deve scriverli, come cazzo scrive questi accenti su keyboards, mi vogliono cercare su internet, quindi li tolgo. Pure sui miei libri non ho i miei accenti sul mio nome, cazzo, avete capito? Sui miei libri il mio nome è scritto sbagliato. To appeal to another public. E loro l'hanno rimesso. Era una cosa bella, ma era tipo una cosa che mi anche ha fatto capire quanto sono distante ancora. I don't know, it's all fucking bullshit. Anyway. Ok, Troy, dopo Zagabria, ho passato una notte in Zagabria, poi sono andata a Sisak. E come sapete, Sisak, you know, sono stata nata a Zagabria, ma Sisak è di dove sono i miei, la mia famiglia, è sempre stato rifugio della mia vita. pure questo, cioè, pazzista che lo stavo rovinando a me stessa, stavo male. You know, Sisak è stato il posto dove sono scappata varie volte quando avevo mal di cuore, quando ho rotto la mia prima lunga relazione con quel ragazzo, non dico suo nome, è vero, nel libro Una segreta accesa al contrario, lui si chiama Jake, you know. Ah, dopo vi devo raccontare una roba su di lui. Comunque, quel posto è sempre stato speciale per me. Questa volta io ho preso il biglietto per mia cugina Maria, perché lei da 7 anni vive a Dublino e da 7 anni io non la vedo. E lei, sapete che io ho una sorella, ma non parliamo quasi. Maria è la mia sorella, la mia cugina, ma lei è tipo mia vera sorella. L'amo tantissimo e avevo davvero bisogno di lei e lei aveva bisogno di me. Lei, noi non ci vediamo da 7 anni perché vive a Dublino e lì lavora molto, lì ci sono tanti croati immigrati. E guarda quanto è bello il capitalismo che i airlines sanno. Ah, non vi ho detto neanche, sto bevendo un caffè nero di Whole Foods Markets, è molto buono. Il capitalismo, allora, sanno che ci sono tanti croati che stanno lavorando a Dublino, che vogliono tornare per Natale. Quindi cosa fanno questi airlines? Abbassano i prezzi? No, troie, li alzano così tanto che i croati non possono tornare a casa per Natale. Quindi io non vedo questa troia per tanto tempo, quindi ho detto basta, questa volta ho bisogno di te. Ti compro io il biglietto. Il suo biglietto da Dublino costava di più del mio, you know, it was crazy. Allora le mie cugine che sono gemelli, ma sono sempre state più vicino con quella una. Li amo tutti e due ovviamente, ma loro due erano tipo le più popular a Sisak. Sisak era incredibile prima e c'erano tante amiche, tante cool amiche che mi hanno insegnato tutto, sai. Loro, tutte queste amiche sono andate a vivere abroad, you know, lavorare in altri paesi, perché a Sisak e pure Zagabria non ci sono tante opportunità. Quindi quando loro hanno capito che io ho preso questo biglietto per la mia cugina e che c'è la possibilità che siamo tutte insieme di nuovo, perché aspetta, cioè, io sono cresciuta in America, ma io vivevo per questi stati croati inverni. Lì mi sentivo sempre che devo stare lì, you know? Questa cazzo di guerra mi ha tolto la vita che dovevo avere, pensavo sempre. Lo so che è pericoloso pensare così, non, adesso so è molto meglio, bla bla, come la mia vita è adesso, ma da piccola era sempre questa realtà. Per me loro erano le mie amiche. Quindi, sapendo che possiamo stare tutti insieme, tutte sono tornate e hanno preso questa casa, tipo a Gegliesero, questo tipo Airbnb, con un jacuzzi. E allora, you know, per questa reunion, una ha portato da un altro paese, cioè, ha fatto uscire un tampon dalla figa dopo il volo e ha fatto vedere che dentro c'era la coca, che ha volato così, perché era così excited che tutti noi torniamo insieme. Per dire, era un momento incredibile e io comunque stavo da culo, troie. E io e Maria parliamo nel bagno. You know, era incredibile vederci. Già mi sentivo che mia anima sta crescendo e ho cominciato a piangere con lei. Ho detto, io non so che succede, non mi sento me stessa, non so che succede. E lei ha detto che lei sta passando la stessa cosa, anche lei ha cominciato a piangere. E per me, sapere che questa donna si sente male, perché lei è più giovane di me 2 anni, ma lei per me era sempre un idolo, e io per lei ero sempre suo idolo. E così noi ci facevamo mangiare una all'altra, dai nostri, io ho dato un pezzo mio cuore, lei mi dà un pezzo del suo, e così mangiamo, you know, insieme, each other. Non so come spiegarlo. E quindi tutti e due stavamo male, abbiamo deciso che dobbiamo sistemarci, questo non va bene, perché lei ha detto, no, se tu stai così non va bene, perché per me, io pensavo tutti questi anni, almeno te sta bene, e io pensavo, no, ma io pensavo almeno tu stai bene, quindi, però prima abbiamo dovuto passare una settimana con la family, perché lei, allora lei mi diceva, io ero un po' arrabbiata con te per vari anni quando vivevi a Milano, quando eri vicino a noi, ma non tornavi qui, non stavi qui con noi. Ma non ti capivo, adesso che vivo a Dublino, adesso che io vivo lontano, ti capisco benissimo, è difficile sopravvivere fuori tuo posto, ma anche è difficile che quando torni di dove sei, tutti vogliono qualcosa da te, tutti aspettano qualcosa di te, tu stai tornando e tipo, quando torni devi tipo lavorare, devi passare con le nonne, con la mamma, con la zia, con la cugina, tutti vogliono qualcosa di te, tutti si arrabbiano con te che non gli dai abbastanza tempo. Quindi lei ha dovuto fare i suoi lavori, doveva stare con, you know, le sorelle, la mamma, bla bla bla. Quindi prima abbiamo passato tipo 5 giorni in cui non potevamo neanche parlare o neanche stare insieme. Ah, e poi, allora, la roba di Sisak, di famiglia, la roba che ho capito, ho fatto un po' di Instagram stories, ma lo racconto anche qui. Prima ho notato che in ogni famiglia, in ogni tipo di famiglia, c'è sempre quella persona più difficile. Può essere una sorella, può essere il padre, può essere un cugino, può essere un nuovo figlio, un nuovo marito, whatever. Ma una persona, quella persona più difficile è quella che costruisce, che programma tutto, che tutti devono seguire la persona più difficile in ogni famiglia. You know, la persona più difficile è quella che fa le regole. E quelli bravi, che non vogliono le drame, le persone brave, le persone, you know, diciamo, più sane, le persone tranquille, fun, whatever, quelli che dovrebbero essere quelli che fanno le guide, sono quelli che invece devono seguire quelli cattivi. E non va bene. E questo, il mondo funziona così quando ci pensi. Sono sempre quelli cattivi che alla fine guidano, perché quelli bravi non vogliono dover dire a altri cosa fare, capisci? Ah, poi ho due nipotine, no, like, che una mia cugina più grande, che noi non siamo molto vicine, lei ha fatto 2 figlie, una a 12 anni, una a 3 anni. Io ho comprato una armonica per quella che ha 12 anni, perché lei è un'età difficile, come sapete. Vive in un posto che adesso non è più. Le mie cugine, quando erano piccole, si sa che era incredibile. Adesso è vuoto, è triste, è terribile. Dopo la pandemic, dopo i terremoti, non c'è niente. E poi pensavo, cazzo, harmonica è un regalo bellissimo per una ragazzina, perché, you know, non è trucco, tipo vestiti. È una roba che lei può avere in tasca. È una roba sua, you know, it's like her special secret magic thing. E sta aspettando l'autobus, lo può suonare, you know. Non so, mi faceva piacere dare a lei questa cosa, perché a me, come sapete, fa molto piacere suonare la manica. E lei, lo do a lei e lei lo suona tutto il giorno lo suona. E già impara da sola, tipo 2 canzoni. Incredibile. E poi la sua piccola sorellina lo vuole suonare. E lei dice, vabbè, lo prestito a lei di suonare un po'. E quella di 3 anni la suona. E quella più grande dice, ok, basta, dammi il mio regalo. E quella piccola comincia a piangere. E io dico, no, vabbè, dalla a tua sorella più grande, non è tuo, non devi solo piangere se non hai quello che vuoi. La mamma si arrabbia con me e dice, no, così non si fa, Thea, se quella piccola lo vuole adesso è suo. What? Ma in che mondo? Scusa, solo perché è più piccola? Solo perché piange? Vedi, no, non va bene. Non va bene! Noi sempre facciamo questi sbagli solo perché qualcuno è più carino, più giovane, o più ricco, o più whatever, o fa più rumore. Non è che dai armonica a quello che piange di più, lo dai a quello che è fucking suo regalo. E lei è rimasta malissima, sì, lei è più grande, può ragionare, ma ha ragionato di prestare, ma loro hanno rubato il suo regalo. Ho detto, scusa, ma non va bene, io ho comprato per lei questa cosa. E la mamma si è arrabbiata con me, è andata via con le due figlie. Capisci? Boh, famiglie. E per quello io non voglio... Blah. Famiglie fanno cagare. Li amo, ma... Non so. Poi, in questo periodo, holidays, raccontavo anche che... È un momento in cui la gente tossica di prima vuole rinfilarsi nella tua vita. E avevo solo un consiglio, che quando hai le scarpe prima ti stavano bene, o prima, o forse non ti stavano mai bene, ma li volevi troppo perché erano così belli, così buoni. Se una scarpa ti fa sanguinare il piede, cambi le scarpe, no? Non è che ti tagli il dito per stare dentro queste scarpe vecchie, no? Dobbiamo solo ricordare quello quando la gente che ci ha fatto tanto male... Non togliere il tuo dito per stare dentro una scarpa vecchia, ok? Dico quello... Tutto sbagliato. No, poi mia nonna, cazzo, mi ha raccontato un story. La mia nonna mi ha raccontato che... Perché stavo lì a sua casa sull'anniversario della morte del mio nonno, suo marito. E ho chiesto come ha conosciuto mio nonno. E lei mi ha detto... Lui correva dietro di me, io non lo volevo neanche guardare, non mi piaceva, però questo è il story. Io ero innamorata con un ragazzo, avevamo 18 anni e il plan era che vado con lui in America. Lui aveva tutto programmato, i biglietti e tutto, la barca. Mia cugina ha capito il mio plan. L'ha detto ai miei genitori. I miei genitori mi hanno costretto in casa, così ho perso il volo e non ho potuto salutare. Non potevo dire a lui che è successo. Lui è andato in America senza di me. E io ero così distrutta e odiavo così tanto i miei genitori che volevo andare via da loro. Volevo scappare da loro. Ma in quell'epoca l'unico modo di scappare è con un uomo, non, mica poi, you know, mica lei poteva dire vado in università o mi prendo un lavoro, capisci, Troy? Quindi mi dice così, io sapevo che devo sposare qualcuno, quindi dopo 5 giorni, dopo che mi hanno fatto uscire di casa finalmente, dopo che è andato via mio amore, dopo 5 giorni ho sposato tuo nonno. Per punire i miei genitori. Ma poi dice, non ho punito i miei genitori, ho punito me stessa. Oh, Troia. Ma capisci che merda. Oh, e poi ha detto, non ho parlato più, ovviamente, non ho parlato mai più con la sua cugina. Ok, lo so che le cose sono un po' diverse ora, un po', solo un po', e solo in vari paesi, non tutti i paesi. Ma capisce quello che... Ok, sto dicendo, io amo la mia cugina, la mia mamma, family, può essere una cosa bella, ma di solito è una cosa oppressiva. E tutti noi ci facciamo, perdiamo tutte le nostre vite così, non so, mi ha fatto così stare così male questa sua story. Ma soprattutto, I guess, il punto, I mean, non so se c'è un punto, ma se vuoi punire qualcuno, tutti noi abbiamo rimpianti, tutti noi abbiamo momenti che volevamo che l'abbiamo fatto in un modo diverso o whatever. It's okay. Puoi vivere con una cosa sbagliata che hai fatto per te stessa, perché puoi sempre dire, guarda, io facevo il meglio in quel momento per me stessa, io facevo quello che pensavo in quel momento che mi farà bene o che mi farà piacere. Puoi vivere con quello, perché quello è puro, pure. Ma vivere con una cosa sbagliata che hai fatto per qualcun altro, o per fargli piacere o per punirli, quello è un vero incubo. Quello è un vero incubo. Perché quando non puoi fidare in te stessa, capisci? Quando non puoi avere fiducia in te stessa, quello è molto, molto triste. Perdi il senso di te stesso. Finalmente, dopo una settimana, in Sisak con mia cugina, in cui non potevo neanche vederla perché tutti e due dovevamo fare i nostri doveri sulla famiglia, ho detto, Troia, basta. Io prendo un Airbnb in Zagabria per un'altra notte, devi venire, dobbiamo passare la notte insieme a Zagabria, questo non va bene, io ti ho preso il biglietto, non ti ho visto neanche, tranne quella prima sera in jacuzzi, quando abbiamo capito tutti e due che siamo disperate, e poi cosa? Erano tutti arrabbiati con noi, però l'abbiamo fatto, abbiamo preso pure l'altro cugino, ovviamente, e abbiamo parlato di tutto, abbiamo capito tante cose. Una cosa, cioè, allora, tutti siamo nati con una testa piena di neve, ok? C'è la neve fresca, soffice, ma è tutta neve, non ci sono le strade. E da quando eravamo piccoli, stavamo spalando, no? Like shoveling, vari percorsi per vivere con il nostro cervello. Perché, come sai, poter divertirti con te stessa nella tua testa è la cosa migliore, è la cosa più importante. Come ho detto prima, quando sei nemico di te stessa e non puoi fidarti di te stessa, quella è la cosa più brutta. E qualche volta, you know, da adulti prendiamo sempre questi stessi percorsi che abbiamo fatto già da anni, già da piccoli. Questi percorsi che forse non ci servono più. Questi percorsi che erano forse costruiti, you know, per evitare una trauma che non c'è più, o un ostacolo che non c'è più. Ma prendiamo comunque stessi percorsi in nostra testa. Ma perché? Perché nella testa è ancora solo la neve, è ancora soffice. Possiamo nascondere quei percorsi vecchi e creare nuovi percorsi. E sì, è più facile percorrere il sentiero spalato che hai percorso da sempre. Ma forse se ne spali uno nuovo, troverai un percorso più bello, pieno di fiori and shit. We had a fun night. Abbiamo trovato cose, abbiamo trovato un po' di roba. No, perché sai, quando parlo della mia famiglia non è che posso dire tutto, you know, quando parlo di me stessa posso dire tranquillamente tutto. E ci siamo divertite tutta la notte, non abbiamo dormito, il giorno dopo abbiamo avuto tutti e due il volo, alle 5 di mattina, dove ho iniziato quel trip, in un momento panicked and crazy con mio burek nel parco. Abbiamo finito quel trip, io con lei, da soli, in the park. Siamo scese in un posto che è sempre aperto, un casino, che si chiama tipo Royal, vicino alla stazione. Lì abbiamo preso caffè dalle macchinette, abbiamo preso le sigarette. E alle 5 di mattina in quel stesso park, su quella stessa panchina, stessa fontana di una settimana prima, abbiamo fumato, bevuto, abbiamo cantato Asra, guardato la nostra fontana. E tutti e due stavamo meglio. Ci sentivamo in pace e abbiamo deciso che dobbiamo vederci almeno una volta all'anno. You know, ci sono varie persone che hai bisogno di loro e cazzo, devi fare tutto quello che puoi per stare con loro, perché anche quell'amore è molto importante. No, perché cazzo, devi organizzare i pensieri come se il tuo cervello fosse una casa. E allora, perché, ok, quando organizziamo questa casa di nostro cervello, perché organizziamo i brutti ricordi o le esperienze sentimentali brutti in una stanza a parte? Perché quel disordine occupa la stanza più grande? Di solito sembra così. Perché non possiamo organizzarli in un modo che non siano né più né meno rilevanti degli altri pensieri? Perché non può essere solo una parte dell'altro scenario? Un pezzettino di spazzatura nell'angolo di un'altra stanza bellissima, you know? Perché dedicare tutta la tua stanza a un memory? Lasciare, you know, poi le cose belle sotto il letto, perché quelle brutte prendono tutto lo spazio, huh? Non ha senso, Troia. Tutto nelle nostre teste. I mean, le cose più brutte, mi preoccupavo soprattutto per le cose che non erano mai accadute a me. Capisci? Non prendere in prestito il dolore del futuro, perché quel dolore arriva, Troia. Noi tutti, tutti avremo una fine brutta, una fine brutta aspetta tutti noi. Quindi non prendere in prestito il dolore se non ti serve adesso davvero in questo momento. Non pensare alle cose brutte che non stanno succedendo in questo momento. E lo so, è facile dirlo, you know, perché la cosa triste, il piacere non lascia traccia, ma il dolore resta sulla tua faccia. Il sapore del lussuria scompare, ma il sentimento rotto dura per anni. Se la vita fosse un negozio, like, ok, vai da Prada e dici, io non posso pagare 1.000 euro per una gonna, ma questi sono matti, ma non capisco in che mondo viviamo. E non prendi quella cazzo di gonna, perché dici, I can't afford to pay this off. It's not worth it. Ma nella vita non sai quanto costerà un'azione, un volere, un piacere. Qualche volta un piacere che dura 20 minuti lo paghi per 20 anni. Non c'è un modo di sapere. Non c'è un modo di sapere quanto costano le cose. Poi dicono che hai due lupi dentro di te, sai? Il mio lutto cattivo supera sempre quello buono. Il mio lupo cattivo è quello più furbo. Riesce sempre, Riesce sempre a avere ragione quello più brutto. Anyway, che punto c'è? Scusami, Troia, che punto c'è di tutto questo che sto dicendo? Che punto c'è di soffrire? Io ieri ho portato quel cane di mia mamma, quella chihuahua, che sai che questo estate un serpente l'ha morso e ha sopravvissuto, barely sopravvissuto il venom. Ma poi, come sapete, aveva tante complicazioni sulla gamba dove l'ha morso. Sta ancora con il braccio in the cast. Mia mamma deve pagare adesso $20,000. Per tutto questo ha fatto 5 surgeries. Ieri la devo portare al veterinario in macchina perché mia mamma ha dovuto lavorare. E lei sta molto male, lei è molto sempre preoccupata in quella macchina quando sa che va lì. E la sto parlando, guarda, è sopravvissuto, you know, stavo parlando anche a me, ho detto a lei, guarda, abbiamo avuto un anno molto strano, molto difficile, molto duro, abbiamo sopravvissuto, e mi chiedi, mi guardi, cagnolino, mi guardi, mi dici, ma che punto c'è? Che punto c'era? Perché noi umani vogliamo, e cani, vogliamo che c'è un punto, cazzo, deve essere un punto, un senso su tutto questo, questa sofferenza. Cosa ho imparato? Ma a volte il punto è semplicemente sopravvivere. A volte lo scenario migliore è mascherato da delusione o disastro. I don't know. Devi proteggerti, Troia. Stefano mi ha portato a sciare, sapete che io, I mean, I would never ski, I would snowboard. L'ho provato varie volte, ma lo odio. E questa volta di nuovo, l'ho raccontato in un reel su Instagram, non è colpa di... La gente che scia non è colpa loro, i loro genitori li hanno costretto di fare da quando sono piccoli, va bene, ma da adulto, cazzo, io non voglio farlo. Ma l'ho provato varie volte per accontentare Stefano. Per farlo compagnia, e questa volta pure mi ha convinto, perché lui è molto pushy, lui non prende no per no. Ho preso lo snowboard, mi sono messo quella fucking tuta, mi sono andata su quella fucking roba che ti mette nel cielo, anche se noi non dobbiamo stare nel cielo così. Mi sono messa su montagna, in piedi, su fucking snowboard. E ho detto, no, io non lo faccio. Stefano, ma come non lo fai? Sei già qui. I don't care se sto già qui, ma posso ancora decidere di no. Capisci? Non è sempre rinunciare. Non è rinunciare sempre. Qualche volta continuare qualcosa significherebbe rinunciare a te stessa. Perché dovrei fare qualcosa contro cui tutto me stessa è contrario? Perché devo fare qualcosa che io non voglio fare? Per chi? Per chi cosa? Solo in pochi casi questo va bene per l'amore o rivoluzione, whatever, ma non per un sport. Quindi qualche volta rinunciare a fare qualcosa è il modo di non rinunciare a te stessa. You know what I mean? Tutti siamo nati ricchi. Una ragione per cui odio i bambini è che sono gelosa. Perché loro non sanno che sono ricchi. Tutti siamo nati ricchi, ricchi di tempo. Siamo tutti nati con una banca piena di tempo. E poco a poco lo usiamo e capiamo che siamo poveri solo verso la fine, quando è troppo tardi per capirlo, capisci? Siamo tutti in Schitt's Creek nella vita. Tempo. Tempo è importante. Vi racconto una cosa. È successa ieri, non sapevo se lo volevo neanche raccontare qui, però I don't care, è importante secondo me. Quindi, se avete letto il mio libro Una segreta accesa al contrario, io racconto una relazione con un Jake che è basato sul mio vero primo ragazzo, che stavo con lui per tutto high school, da 15 anni fino a poi dopo high school, a 19 anni, prima che sono venuta a Milano, stavo ancora con lui. Nel libro, I mean, sì, dico che mi ha fatto cominciare a usare l'eroina e tutto quello, è vero, ma non ho neanche scritto tutte le cose brutte. Però la cosa più brutta di tutto, più brutta di far cominciare a usare l'eroina a una ragazzina, è che ogni volta che doveva prendermi, perché lui aveva macchina, io no, ogni volta io aspettavo un'ora, due ore, tre ore. Io avevo molta autostima molto bassa, ovviamente. E a me non importa se qualcuno è in ritardo, bla bla. Davvero dicevo, a me non importa me stessa, capisci? Ero solo così felice di vederlo, così fortunata che mi viene a vedere, che mi viene in quella macchina a vedermi, capisci? Ho passato ore, infatti ero vergognata che mia mamma capisce quanto, perché io capivo che non va bene, che non mi rispetta, capisci? Capivo, non volevo che altri lo vedano. Quindi dicevo a mia mamma tipo le bugie, ah, vado a vederlo in questo caffè, e poi io aspettavo quel caffè per due ore. Ho letto tantissimo, però ho letto tantissimi libri così. Comunque, era un pezzo di me, tante altre cose terribili, però questa era la cosa, sempre così, era sempre così. Lui mi scrive un'email, noi non ci vediamo da, non so, 15 anni, boh, da quando ho lasciato, capisci? Lui mi scrive un'email, vedo che sei qui, ho letto il tuo libro, you know, possiamo prendere un caffè. E io, per il rispetto del fatto che sì, ho scritto un libro in cui racconto un po' la nostra storia, poi ovviamente anche non è che faccio male a Stefano fare queste cose, prendere un caffè con qualcuno che non vedi da quando sei piccola, you know, it's okay. E dico, sì, guarda, io questo giorno sarò a questo caffè fino a l'una, perché sto lavorando, dopo devo tornare a casa. E lui dice, ah, ma l'una è difficile, mia macchina in the shop, c'è mia mamma, devo usare la macchina. Capisco che lui sta ancora vivendo con la sua mamma in quella stessa casa, sta ancora facendo tipo problemi. Dico, guarda, se tu vuoi vedermi, vieni a mezzogiorno e mezza, perché io a l'una devo andare via, you know? E lui, ok, lo farò. Ok, va bene. Quel giorno sono mezzogiorno e 50. E lui mi scrive, sto arrivando, sto quasi lì. Cioè, you know, non è che ho più sentimenti o niente su, per questo, you know, non è che questi sentimenti di come era prima mi fanno ancora male. Ma dico, se fosse stata un'altra persona, I mean, I aspettavo, you know, I don't care. Ma questa persona in particolare, facendo sempre di nuovo questa stessa cosa, no. Io dico, guarda, io ti ho detto di arrivare a mezzogiorno e mezza. Io a l'una devo andare, io a l'una vado. E lui, no, aspetta. No, io non aspetto. Io a l'una sono andata via. E lui a l'una e due minuti mi scrive, sono qui, sei davvero andata via? Mi ha detto, adesso sto piangendo qui. Piangendo? Sto piangendo qui. Ho provato tutto. Ho guidato 90 chilometri all'ora per arrivare qui. You know? E sì, mi sentivo male, mi sentivo in colpa. Che sta piangendo? Non ci credo che davvero stava piangendo. Io gli ho detto, guarda, io ho passato tantissime ore aspettandoti quando ero piccola. Non c'è più ragione per farlo adesso. Ti ho detto 12:30, sei arrivato a 1. Ciao. You know what I mean, Troy? Tempo è importante. Non c'è redenzione se non ci sono conseguenze. E non è mai tardi per cambiare le regole, almeno quelle tue. Ciao Troie, buon anno. Siete sempre bellissime, Troie radicalissime. Sono la vostra mamma radicale. Vi amo tantissimo. Ciao ciao.